scusate, e parliamo, insomma, con, ci spostiamo in Abruzzo. Già nella giornata di ieri, insomma, abbiamo parlato di questo, ci volevamo ritornare perché ancora i giornali continuano a intitolare, ma le televisioni, ma insomma non servono i mezzi per capirlo, i mezzi di comunicazione per capirlo: neve e terremoto, l'Abruzzo è in ginocchio. Innanzitutto saluto Serena, ciao.
Ciao Cristina.
Allora, innanzitutto, vabbè, a te la parola, raccontaci, insomma, in quanto abruzzese, alla fine non ti ho chiesto di quale città sei, e comunque raccontaci tu cosa sta succedendo, insomma, terremoto ieri, io... neve da giorni, so che ha smesso in alcune parti dell'Abruzzo di nevicare, e, però ancora molti paesi stanno senza elettricità, a te la parola.
Sì, qui la situazione direi che è ancora drammatica, ci sono circa 90.000 famiglie senza corrente elettrica in circa 120 comuni dell'Abruzzo, che è stato messo in ginocchio dalle perturbazioni che dal 4 gennaio stanno martoriando la regione, che praticamente è stretta in una morsa di freddo, neve, tantissima neve, come hai detto, dai monti alle aree costiere. Neve che praticamente ha portato anche temperature glaciali, si è raggiunto il meno 21 nell'Aquilano, ci sono laghi ghiacciati, paesini isolati dove vivono per lo più anziani, ci sono persone senza riscaldamento, senza acqua, talvolta che sono irraggiungibili, soltanto con gli elicotteri dei vigili del fuoco è stato possibile portare loro viveri e medicinali. E ci sono migliaia di persone bloccate nelle case, dietro a muri di neve che ha raggiunto anche i 3-4 metri di altezza. Ci sono stalle crollate, problemi con gli animali per il foraggiamento, tetti sfondati che stanno crollando per il peso della neve, ci sono smottamenti, strade chiuse, autostrade anche a tratti chiuse, sia la 14 sia la 24 e la 25 in questi giorni ripetutamente sono state chiuse al traffico pesante. Trasporto pubblico in panne, in regione praticamente la società TUA, che si occupa del trasporto pubblico regionale, in questi giorni ha annullato centinaia di corse, in alcuni giorni praticamente gli autobus e i treni non sono neppure partiti, i treni regionali. Insomma, questa è la situazione, una situazione di massima allerta. Proprio adesso la giunta regionale abruzzese si è riunita e ha deciso di chiedere lo stato di emergenza nazionale per tutto quello che sta succedendo.
Senti, ma invece appunto per ok, lo stato d'emergenza, ma dopodiché i soccorsi o comunque gli aiuti in queste ore come stanno procedendo?
Allora, gli aiuti, praticamente questa situazione, ripeto, avanti da giorni, dal 4 gennaio.
Insomma, oggi siamo...
Sono due
settimane, nel senso non è che stiamo parlando di pochi giorni.
Sì, ma insomma la protezione civile abruzzese finora ha lavorato. Degli aiuti si è cominciato a parlare soltanto nelle ultime ore, ecco, diciamo... quando ci sono state anche le scosse di terremoto è intervenuta anche la Protezione Civile Nazionale, perché fino a quel momento nessuno si era accorto di quello che sta succedendo in Abruzzo, del dramma che sta vivendo l'Abruzzo in questo momento. Gli aiuti stanno arrivando, almeno sembra che stiano arrivando, mancano soprattutto i mezzi meccanici anche per operare, perché molte strade sono chiuse, ci sono metri di neve, non ci sono i mezzi per aprire queste strade. Stanno mandando gli uomini, così dicono, pare che alcuni uomini, insomma, siano già arrivati in provincia di Teramo, praticamente dove è sceso in campo l'esercito per dare una mano, però il presidente della provincia di Teramo, insomma, già anche nelle ultime ore ha chiesto aiuto e dice che la situazione è apocalittica. Insomma, la protezione civile, proprio Curto, il capo della protezione civile, fino a poche ore fa ha detto che in alcune zone è stato possibile arrivare, ma in altre non è stato ancora possibile arrivare. Infatti soltanto in provincia di Teramo ci sono frazioni isolate in 25 comuni. E poi questo anche nell'Aquilano, nel Chietino, l'Abruzzo è fatto di tanti piccoli, piccolissimi paesi arroccati sulle montagne.
Senti, ci viene chiaramente, al di là insomma di una questione eccezionale dovuta insomma all'ondata di freddo, che comunque era ben prevista, insomma se ne parla già da fine dicembre l'arrivo di questa ondata di freddo, ora sono passate comunque 2 settimane, mettiamoci pure le scosse di terremoto di ieri eccetera eccetera, però voglio dire, l'Abruzzo non è un paese dove una regione dove non nevica mai, dove insomma problematiche di questo tipo a livello d'inverno, è chiaro che è sicuramente una situazione eccezionale, però voglio dire non è che non ci sono mai problematiche relative alla neve, a questo tipo di situazione. Secondo lei è possibile che si sono trovati tutti così impreparati di fronte a un evento del genere?
Allora, questo ce lo chiediamo tutti, com'è possibile che si sia arrivati a questa situazione? Perché insomma l'Abruzzo è una regione fatta soprattutto di montagne, ecco, insomma c'è una zona montana sull'Appennino. E com'è stato possibile arrivare a tutto questo? Questa domanda forse dovrebbe essere girata alle istituzioni, ai comuni, ma anche alla regione, e chiedere come mai le strade non sono state liberate prima che si arrivasse a tanto, come mai praticamente i mezzi non sono stati messi in campo prima. Sì, questa domanda se la fanno un po' tutti, come siamo arrivati a questa emergenza. Sicuramente c'è stato il solito menefreghismo all'italiana, le cose che non funzionano si lasciano andare. Parliamo per esempio dell'elettricità che manca ormai in alcune zone da 4 giorni. Poco fa a Pescara Enel ha fatto una conferenza stampa per chiedere scusa agli abruzzesi di tutti i disagi, ma le scuse non possono bastare se da 4 giorni centinaia di migliaia di utenze sono al buio, aziende sono state costrette a fermare la produzione, tipo un colosso come Sevel che è stata costretta a fermarsi più volte per il blackout. Qui non si tratta soltanto di un caso, ma ci sono linee vetuste, ci sono tralicci che crollano in continuazione e nessuno che fa manutenzione. Quindi sì, evento eccezionale sì, però ci sono sicuramente delle responsabilità da cercare da qualche parte.
Tu scrivevi agosto dell'anno scorso sul Manifesto un piano per sventrare l'Abruzzo, un articolo intitolato così, se non mi sbaglio. E quindi diciamo che i soldi comuni in rivolta contro il progetto del gruppo Toto di rimodulare il percorso delle autostrade A24 e A25 sventrando parchi e siti di interesse naturistico, 10 anni di lavoro, 6 miliardi di fondi privati, in cambio la gestione dell'autostrada più costosa d'Italia per altri 45 anni. Quindi diciamo che i soldi per l'Abruzzo, quando vogliono, ci sono.
Quando vogliono ci sono, sì.
Non tanto, appunto, progetto... non sulla prevenzione, non sul evidentemente. Insomma, stiamo parlando di metà agosto, quindi prima che accadesse il terremoto, le varie scosse, prima del 24 agosto e via dicendo. Però insomma diciamo che l'Aquila e l'Abruzzo venivano già da un ulteriore terremoto, la cui ricostruzione, insomma, lo sappiamo bene
come molto molto lentamente.
Sappiamo bene come sta procedendo, sappiamo anche l'esercito e la protezione civile cosa hanno fatto nel territorio abruzzese, soprattutto in quello aquilano, insomma da questi microfoni ne abbiamo parlato diverse volte, quindi insomma non penso che la soluzione possa essere l'esercito o la protezione civile nei momenti di massima allerta, ma appunto dei piani, qui si parla di piani decennali, di un decennio, di 6 miliardi di fondi privati, quindi quando vogliono per sventrare parchi e siti di interesse naturistico ci sono.
Sì, c'è anche un'altra cosa che insomma ho raccontato sulle pagine del manifesto, che Terna, che in questo momento assieme ad Enel è sotto accusa per la mancanza di energia elettrica in Abruzzo, perché praticamente Terna gestisce l'alta tensione, ha realizzato un mega elettrodotto Villanova Gissi. Qui per anni ci sono state contestazioni durissime contro questo elettrodotto, popolazioni scese in campo, contadini veramente che hanno fatto una battaglia per difendere le proprie terre dall'invasione di Terna, che ha insomma colpi di carte bollate poi è riuscito ad andare avanti con l'aiuto dei vari ministeri. Dicendo tra l'altro alla popolazione dobbiamo costruire questo elettrodotto perché non ci saranno più emergenze qua, in caso di maltempo la regione non avrà più problemi con l'elettricità. Tutte bugie insomma, perché adesso siamo in piena emergenza e da 4 giorni centinaia di migliaia di utenze sono senza corrente, al freddo, tra l'altro proprio poche ore fa 2 anziani sono morti a causa del a Brittoli nel Pescarese perché hanno cercato di accendere un gruppo elettrogeno per da dove si è sprigionato un ossido di carbonio, perché stavano senza luce e stavano al freddo. Insomma, questa situazione sta causando tanti disagi e si va avanti tra bugie e false promesse e insomma questa è la situazione.
Va bene, io insomma oltre a esprimere la massima solidarietà e vicinanza, come insomma da diverso tempo, da sempre, alla popolazione abruzzese, e terminerei qua, non so se hai altro da aggiungere, sicuramente continueremo.
No, anch'io sono stata 4 giorni senza corrente, è stato veramente drammatico.
Sì, perché poi siamo molto abituati ormai a tutta una serie di cose, per cui poi ci si adatta a tutto, no? Però insomma le temperature non aiutano, ecco, insomma sicuramente l'estate sarebbe stata completamente diversa la situazione. Niente, ci possiamo aggiornare nelle prossime ore, nei prossimi giorni, per capire insomma come prosegue e quello che succederà, insomma, e continueremo insomma a parlare anche dell'Abruzzo e dell'Aquila in particolare.
Va bene,
ti ringraziamo.
Grazie. Ciao, grazie.
Ciao.
Vabbè, che vogliamo dire? Nulla.
No, veramente. No, poi ecco, come dicevi tu, no? Insomma, lo sappiamo bene che cosa significa averci i militari in una città per tanto tempo. Quindi, insomma, non so sicuramente queste le soluzioni ai problemi. Ripeto, insomma, l'Abruzzo non è un posto dove non fa tutti gli anni almeno i 30, 40, 50 centimetri di neve, se va bene. Quindi, insomma, non mi sembra che. Sì, sicuramente sarà più del dovuto, però voglio dire, fra l'altro, i 3 metri di neve non è che li fa in una botta sola, te li fa in 2-3 giorni, quindi evidentemente è un accumulo, no, di una situazione per cui se uno non spazza un giorno, poi il giorno dopo si ritrova 2 metri, il giorno dopo se ne ritrova 3 e così via, quindi è evidente insomma che ci sia una negligenza, al di là del fatto che mi sembra che insomma viviamo ormai in un paese in cui come dire, non c'è manco più la forza che ne so, deprende veramente, cioè questi secondo me dovrebbero venire qua insomma a Roma spacca tutto, cioè dovrebbe essere la cosa più banale che ci viene in mente. Dall'altra è che ormai viviamo insomma, poi ne parliamo tutti i giorni, no, di emergenze di tutti i tipi, ma del fatto che volendo portare avanti insomma le grandi progettualità per far guadagnare insomma le varie aziende in campo, quello che si perde quotidianamente è poi la manutenzione, la necessità, no, di mantenere in piedi delle strutture che per i territori sono necessarie e sono importanti, e nessuno mai ripensa al fatto che se non altro prima c'avevi a che fare con, che ne so, un'istituzione quando erano queste forze in campo, no? Una volta c'era l'Enel, comunque era un ente nazionale, no? Cioè nessuno parla mai del fatto che tutta la questione privatizzazioni che c'è stata sbandierata negli ultimi 25 anni come la situazione liberista, no? di che finalmente andava a risolvere i problemi delle persone, perché finalmente te pagavi il servizio e quindi eri un utente e quindi c'è il servizio, cioè, ma non è vero, cioè, ritorniamo sempre là purtroppo e scoperchiamo ogni volta questo tipo di situazioni in tutti i campi della vita delle persone che vivono in questo paese, non solo. Secondo me andrebbe rifatto veramente un discorso, ormai forse siamo fuori tempo massimo, però insomma, perché no? Un discorso proprio di portata nazionale su proprio la questione del vogliamo rinazionalizzare alcune cose e vedere se magari forse prima, come dire, se stava meglio quando si stava peggio, mi pare una frase fatta, però è evidente insomma che così comunque non va. Così siamo finiti nelle mani insomma di sciagalli per il loro lucro quotidiano e non è che la situazione si risolve.
No, ma neanche si può parlare secondo me sempre continuamente la emergenza, insomma prima ne abbiamo parlato pure per quanto riguardava l'ATAC, non è che tu parli di sicurezza il giorno che c'è il terremoto, certo. Insomma, cioè nel senso di sicurezza ne devi parlare sempre perché il giorno che c'è il terremoto quella deve funzionare e così insomma penso che tutto l'assesto idrogeologico, sismi, insomma l'Italia è un paese che evidentemente viene sventrato, viene venduto, viene saccheggiato continuamente e queste sono anche le conseguenze. Poi non c'è soltanto questo, ci sono sicuramente delle condizioni anche del territorio, meteorologiche, naturali, certo. Però ovviamente è ovvio che se tu sventri intere colline, sventri montagne eccetera, gli alberi quelli poi la valanga te viene giù, è chiaro, quindi
è lampante. Però,
l'Abruzzo in particolare, insomma, diciamo che bucare il Gran Sasso, costruire tutto quello che è stato costruito, bucare il Gran Sasso per l'autostrada, per la NATO e via dicendo, insomma, non è che poi lo risolvi mandando l'esercito o la protezione civile che non c'hanno neanche a questo punto ci chiediamo poi la protezione civile, non c'hanno neanche i mezzi, cioè, dove stanno in Afghanistan, stanno in Siria, dove stanno sti mezzi, cioè non è possibile, non c'è sta manco una turbina in Italia.
Infatti, per poter spalare la neve, questa è una cosa folle e ripeto, cioè, poi non voglio dire, se te c'hai una situazione in cui dei comuni stanno senza luce da 4-5 giorni, no? Come sta succedendo in questo momento, ci sono, è vero, i 3 metri di neve pure sulla costa, insomma io ho sentito gente che abita sul versante diciamo marchigiano della provincia di Ascoli Piceno verso il mare, un po' più verso il mare, che poi in fondo è attaccato proprio all'Abruzzo,
sì, sì,
appena dopo Pescara, e lì pure insomma ha fatto tanta neve rispetto a quella solida che fa. E loro insomma la gente per uscire di casa si deve spalare il problema è che poi ti puoi pure spalare il tuo vialetto, la tua strada eccetera eccetera, ma se poi devi andare a lavorare il resto della strada è bloccata, cioè ormai sta tutto in mano, no, alla, come dire, alla passione del cittadino per l'agire quotidiano, per fare in modo che insomma si viva un po' meglio, e chi invece si dovrebbe realmente preoccupare prima di queste cose in realtà non è che se ne frega, non lo fa perché non è lucroso, probabilmente poi il problema di fondo è soltanto questo. Sì, è vero che ci sono, insomma, ricordiamo che abbiamo a che fare poi fondamentalmente con tutta una serie di aziende che sono o a partecipazione statale o comunque di privati che, come dire, perché investire su una cosa che non è remunerativa? Ritorniamo sempre purtroppo a questo discorso qua, ed è questo probabilmente che dovrebbe cambiare la mentalità della gente, piuttosto che andare a puntare il dito, sì è colpa pure dell'assessore, è colpa pure del politico di turno, ma non è solo quello il problema, quelli sono poi in fondo dei paraventi rispetto diciamo a un potere che è quello del capitale, che ci opprime quotidianamente, evidentemente è quello il problema di fondo, non è semplicemente la brutta faccia dell'assessore di turno.
Va bene, io direi che questa insomma edizione oggi di Mezzedes la terminiamo qui, vi lasciamo insomma, con un po' di musica, per poi fra breve inizierà il martedì autogestione da femministe e lesbiche, anche se è giovedì, lo sappiamo, si sono trasferite al giovedì. Noi vi salutiamo e ancora un buon ascolto agli 87.9 di Radio Onda Rossa, non prima di avervi ricordato l'iniziativa di domenica alle 21, proiezione del film di Margaret von Trotta, Rosa Luxemburg, alle ore 21 al Cinema Palazzo, al nuovo Cinema Palazzo qui a San Lorenzo a Piazza dei Sanniti, e poi il 4 febbraio Ataraxia e Giardino Violetto. Vuoi dire qualcosa su Giardino Violetto?
Sono due gruppi molto interessanti
in concerto al Centro Sociale Forte Prenestina, via Federico Del Pino a Centocelle, a partire da che ore?
Penso dalle 22:30 circa, con chiaramente prima un piccolo concerto del